con il dottor Massimo Tomassini, giudice presso il Tribunale di Trieste. Vogliamo approfondire alcuni temi che riguardano la giustizia e anche i sei temi referendari che sono stati raccolti nei mesi scorsi. Allora, diciamo, il tema della giustizia è all'ordine del giorno. Ci sono i finanziamenti dell'Europa, c'è un nuovo ministro della giustizia, la professoressa Marta Cartabia, e ci sono i sei quesiti sulla giustizia. Lei come vede lo stato della giustizia in Italia?
E innanzitutto buonasera a tutti. Ecco, faccio la premessa che io parlo, diciamo, solo per me stesso, nel senso che non rappresento nessuno, non sono uno dei giudici dell'ordinamento giudiziario, sono qui per esprimere ecco, idee esclusivamente mie che impegnano solo me, ecco, questo tenevo a chiarirlo. La giustizia in Italia, beh, attraverso un momento difficile, un po' come tutto il sistema pubblico, scontiamo ancora i ritardi accumulati nel periodo Covid che si sono aggiunti ai ritardi che purtroppo già affliggevano il sistema precedentemente. Il ministro Cartabia è sicuramente ministro di grandissimo valore, di grandissimo spessore. Io personalmente confido, ecco, in quello che potrà fare. Ci sono questi finanziamenti verranno essenzialmente, credo, da quello che ho capito, impegnati per creare la immissione in ruolo di un certo numero di persone che costituiranno il cosiddetto ufficio per il processo e che dovranno cercare, secondo le direttive europee, non tanto di, come dire, sanare eventuali carenze di organico o di struttura che ci dovessero essere, ma cercare di limitare e diminuire l'arretrato in modo da rendere la giustizia italiana più celere di quanto ora non sia. Costoro dovrebbero essere anche impiegati qui a Trieste, da quello che ho capito in tribunale dovrebbero arrivare 41 persone che saranno sicuramente utili e che saranno impegnate secondo compiti che verranno individuati essenzialmente dal presidente e poi ripartiti nelle varie sezioni, sia in ambito, per così dire, un po' a scavalco di supporto strettamente del giudice, sia di supporto dell'apparato amministrativo che ugualmente è in grave sofferenza. È un esperimento nuovo, quello che ne verrà fuori lo potremo valutare solo dopo averlo sperimentato. Per adesso è un istituto del quale non è dato sapere quanto funzionerà. Speriamo bene, ecco.
Il Partito Radicale propone sei quesiti referendari. Sono, secondo il partito, un contributo alla riforma della giustizia. Innanzitutto, una sua opinione sullo strumento referendario.
Allora, io se devo essere sincero, io credo che questi quesiti, come già altri quesiti che si sono avuti in passato, non siano il corretto uso dello strumento referendario. Sono quesiti, diciamo, particolarmente tecnici, che richiedono una spiegazione di tutta una serie di istituti e di funzioni che difficilmente si riesce a dare a singolo cittadino e che sono molto specialistici. Io personalmente vedo invece lo strumento referendario particolarmente utile, particolarmente indicato su temi, tra virgolette, più generalizzati: l'aborto, il divorzio, il fine vita, depenalizzazione o meno di talune sostanze stupefacenti, ecco, così per intenderci. Entrare su questioni così tecniche e così difficili da comprendere talvolta anche per gli addetti ai lavori, ecco, mi lascia un po' perplesso, mi lascia un po' perplesso e mi preoccupa che ci possa essere una strumentalizzazione politica dietro.
Allora passiamo ai quesiti referendari per approfondirli. Il primo quesito riguarda la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, e cioè si vuole cambiare il sistema delle candidature.
Ecco, già qui si entra un po', in un quesito particolarmente tecnico, perché bisognerebbe sapere come funziona l'elezione dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, quantomeno ovviamente nella parte lasciata alla magistratura stessa, e poi c'è insomma, ecco, una cosa abbastanza complessa, e che cosa sono le correnti. Quindi già qui, secondo me, come si diceva prima, ci areniamo un po' su un terreno molto complicato. Facendola in maniera molto semplice, diciamo che una quota dei componenti cosiddetti togati del Consiglio Superiore della Magistratura viene eletta tramite, cioè è la stessa magistratura che la elegge. Noi disponiamo solo di una Associazione Nazionale Magistrati, a differenza di altre categorie che hanno più rappresentanze sindacali, noi ne abbiamo solamente una, che raccoglie la pressoché totalità dei magistrati italiani, non ne esistono formalmente altre. A sua volta questa associazione è divisa, diciamo, la divisione che non ha a monte ce l'ha a valle, perché sconta un po' il fatto che ci sono queste cosiddette correnti, che sono praticamente delle associazioni nell'associazione, dei gruppi nell'associazione. Ora, le correnti sono state recentemente nell'occhio del ciclone perché sono state viste anche a seguito di alcuni eventi, purtroppo, insomma, di un certo peso nell'ambito della magistratura, e che saranno valutati nelle sedi competenti, peraltro, per cui su questi non dirò una sola parola. Il discorso è che si è ritenuto che ci possa essere una cosiddetta lottizzazione dei posti, soprattutto apicali, a seconda della appartenenza o meno a una o all'altra corrente, una specie di manuale Cencelli delle cariche. Il dibattito ferve, ad esempio c'è una mailing list nell'ambito dell'ANM nella quale si discute moltissimo di questo. E allora io credo che sia stato questo che abbia spinto il comitato promotore a dire: togliamo il requisito minimo di avere 25-50 firme, in modo da un po' limitare la candidatura di persone legate a queste famose correnti. A mio modo di vedere, sempre premesso che è un quesito alquanto complicato, ma comunque il problema non si sposta, perché ipotizzare che ci sia una sorta di omonovus che si presenta da solo e che da solo in qualche modo abbia qualche speranza di accedere al Consiglio Superiore della Magistratura è utopistico. Il problema non è, secondo me, la candidatura del singolo con o meno un certo numero di firme, è un recupero di eventualmente di moralità all'interno delle correnti, un sistema improntato in maniera forse differente, una riflessione critica da parte delle correnti medesime, ma sinceramente pensare che attraverso questo quesito si possa porre rimedio ad una, ove presente, lottizzazione dei posti apicali, che avviene ovviamente per il tramite dell'arrivo al CSM, perché poi è quello il discorso, non è tanto la rappresentanza del CSM in sé quanto quello che il CSM fa, mi lascia un po' perplesso, ecco.
Il secondo quesito riguarda la responsabilità diretta dei magistrati. È un tema che anche negli anni passati è stato sottoposto all'attenzione dei cittadini e di cui si è molto discusso.
Sì, allora noi sappiamo che l'articolo 28 della Costituzione prevede determinate caratteristiche per quanto riguarda la responsabilità dei pubblici dipendenti. Io sono il primo a dire che naturalmente chi sbaglia è giusto che paghi. Ecco, così lo dico subito e non ci pensiamo più. Io tengo a precisare che il magistrato già risponde direttamente per quanto riguarda la responsabilità penale, responsabilità contabile, responsabilità disciplinare. Su questo lo Stato non c'entra. Nel senso che se io commetto un reato nell'esercizio delle mie funzioni, io rispondo direttamente senza passaggio intermedio. E quindi vorrei che questo fosse ben chiaro. Il punto dolente, ma anche qui credo che il quesito referendario ai più sia abbastanza oscuro, non per colpa loro, ma per il tecnicismo della questione, è la responsabilità civile. Che adesso, anche dopo la riforma del 2015, viene azionata direttamente nei confronti dello Stato con facoltà poi di rivalsa nei confronti del singolo magistrato. Devo dire che questo è sostanzialmente quello che avviene ovunque. Ci sono, tanto per cominciare, in Europa, nei paesi di cosiddetta common law, il magistrato non risponde civilmente né direttamente né indirettamente. Negli altri paesi risponde indirettamente, come in Italia. Credo, da quello che ho guardato, che solamente in Spagna risponda direttamente, ma esiste un tribunale che deve vagliare se ci siano o meno i presupposti per un'azione diretta. Non solo, ma il magistrato gode e deve godere, nell'interesse di tutti, non di se stesso, ma di tutti e della funzione che esercita, di indipendenza. La possibilità che ci sia un'azione diretta nei suoi confronti, lo esporrebbe, a seconda del grado di contenzioso che si trovasse davanti, ad una posizione veramente rischiosa per il cittadino. E ciascuno si può sbizzarrire a pensare ai casi che si potrebbero verificare. Quello che io vorrei fare capire è che non è un privilegio legato questo ad una specie di casta, ma a una funzione di indipendenza che è connaturata alla funzione del magistrato. Se passa questo messaggio, che è l'indipendenza che va tutelata, non la tasca del singolo magistrato, si capirà l'importanza dell'azione diretta nei confronti dello Stato, che comunque poi si può rivalere nei confronti del singolo magistrato. Per cui non è vero che adesso il magistrato, come dire, è franco da ogni responsabilità, perché non è così. C'è stata la legge del 1988 e poi c'è stata la legge del 2015. Però, ripeto, anche in ambito europeo la situazione non prevede l'accesso diretto alla responsabilità del magistrato, e questo, a mio avviso, dà conto della necessità di, anche in questo caso, non aderire al quesito referendario.
Il terzo quesito riguarda i consigli giudiziari, che sicuramente è un organo che viene poco conosciuto dai cittadini. Il referendum vuole dare anche agli avvocati e ai professori universitari un ruolo attivo nella valutazione dell'operato dei magistrati.
Ripeto ancora una volta che siamo di fronte a una questione tecnica. Il Consiglio giudiziario è una specie di Consiglio superiore della magistratura in minore, che è rappresentato nelle sedi dei distretti di corte d'appello delle varie corti in cui è diviso l'ordinamento italiano. Nel distretto dove opero io è solamente a Trieste, anche se naturalmente raccoglie anche magistrati e componenti che vengono da fuori Trieste. Allora, sinceramente, se devo parlare proprio come Massimo Tomassini a livello personale, la cosa mi è assolutamente indifferente, nel senso che, cioè, io credo che il magistrato debba essere valutato sulla base dei suoi atti, non debba temere in alcun modo giudizio di alcuno una volta che abbia lavorato con coscienza ed onestà intellettuale. Detto questo, vorrei ricordare che già ora nei consigli giudiziari gli avvocati partecipano, e questo lo trovo giusto, in quanto componenti comunque del mondo giudiziario che va avanti. Affidare la valutazione, una parte della valutazione, anche a loro, lo trovo di nuovo pericoloso per l'indipendenza del sistema, perché, spiace dirlo, ma non sempre, questo potrebbe essere anche per il giudice, cioè, come dire, introdurre variabili di natura personale in un sistema di valutazione è sempre pericoloso. Laddove ci dovessero essere, come purtroppo ogni tanto capita, frizioni personali tra giudice e avvocato, non per questioni, mi si perdoni la ripetizione, personale, ma magari per l'esito di alcuni procedimenti, potrebbe aprire la porta a giudizi di un certo tipo piuttosto che di un altro. Il giudice ha l'ingrato compito di dover stabilire chi ha torto o chi ha ragione, deve essere indipendente, e quindi sotto questo profilo, di nuovo, pur nella mia personale indifferenza rispetto al quesito, sostanzialmente mi è veramente indifferente, ma se dovessi dire, di nuovo risponderei negativamente al quesito proposto.
Il quarto quesito riguarda un altro argomento molto dibattuto, la separazione delle carriere dei magistrati. Il quesito riguarda la distinzione tra le funzioni giudicanti e requirenti, mentre alla Camera è già stato depositato un progetto di legge costituzionale proprio per la separazione delle carriere e non solo delle funzioni.
Ecco, già qui nel volantino, nella chiamiamola brochure che mi viene proposta a proposito dei referendum, trovo un'indicazione che, a mio modo di vedere, non corrisponde esattamente allo stato delle cose, cioè stop alle porte girevoli per ruoli e funzioni. Una volta era così, adesso non lo è più. Io non potrei, ad esempio, qui esercitare la funzione di pubblico ministero, perché faccio giudice, dovrei fare un periodo fuori, a seconda poi di dove, in un modo piuttosto che in un altro, e poi, se del caso, tornare, quindi fra anni, a svolgere funzioni di pubblico ministero. Quindi non è vero che ci sono porte girevoli. Una volta c'era, quando ho iniziato la carriera si poteva essere d'accordo, adesso proprio veramente è un problema questo che, cosiddetto, mi dispiace dire, ma non è correttamente posto. Detto questo, il quesito, questo è un quesito vecchio, se ne parla da sempre, da quando ero ragazzo. Io personalmente sono contrario alla separazione delle carriere perché ritengo che la funzione del pubblico ministero debba essere contraddistinta da una forte giurisdizionalizzazione della funzione. Cioè, il pubblico ministero deve essere innanzitutto un magistrato, deve avere a mente nelle indagini che conduce il solo scopo della tesi d'accusa, cioè essere vagliata in un'eventuale sede processuale. Questo deve avere il pubblico ministero nella testa, il mio pubblico ministero ideale, ecco, avere solo quello, cioè se la teoria, la tesi che va costruendo, secondo una valutazione prognostica, potrà o meno reggere un eventuale vaglio dibattimentale o processuale. Questo richiede una cultura della giurisdizione che, a mio modo di vedere, deve essere assolutamente mantenuta e, secondariamente, deve essere respinto ogni tentativo di separazione. Aggiungo anche un'altra cosa. Diversamente da quello che si vuole far credere, appunto, con indicazioni che non trovo corrispondenti alla realtà obiettiva delle cose, cioè tipo stop alle porte girevoli per ruoli e funzioni. E nella sostanza sono molto esigui i numeri di persone che effettivamente nel corso della carriera abbiano cambiato e ricambiato funzioni. Al giorno d'oggi, può essere che una volta fosse differente, ma al giorno d'oggi è già difficile cambiare una volta. Che ci sia una persona attualmente che io conosca che abbia più di una volta cambiato funzioni, io francamente credo di non conoscerlo. Per cui credo che sia di nuovo un problema più ipotetico che reale. La cultura della giurisdizione è la vera cultura che deve impregnare la magistratura. E questa riguarda sia naturalmente il giudice, ma anche il pubblico ministero. A tal punto che io ai giovani che intraprendono la carriera suggerirei sempre di iniziare da una funzione giudicante e semmai solo dopo passare a una funzione requirente, perché solo dopo aver giudicato si capisce l'importanza della funzione requirente e che cosa la funzione requirente debba di tra virgolette cercare, ecco.
Il quinto quesito riguarda la custodia cautelare. Il referendum si propone di limitare la carcerazione preventiva solo per i reati più gravi.
Ecco, se devo essere sincero, questo è il quesito che mi, ecco, sul quale veramente mi verrebbe da parlare di più, perché veramente lo trovo veramente curioso. Ecco, diciamo così, diciamo che lo trovo curioso. Vorrei fare una premessa di natura strettamente personale. Io non ho mai votato partito radicale, non sono radicale. In gioventù mi piaceva, quando incontravo qualche banchetto dei radicali, discutere con loro. Abitavo a Genova e mi piaceva passare un po' di tempo a discutere con loro, anche magari arrabbiandomi così. Però riconosco al partito radicale, e questo lo voglio dire pubblicamente, riconosco al partito radicale, sotto questo profilo, una grandissima onestà intellettuale, perché è una battaglia che portano avanti da tanti anni ed è una battaglia che hanno portato avanti nei confronti di chiunque. A mio modo di vedere, i radicali sono i soli che possono parlare legittimamente di questo. Non esiste in Italia altro partito che possa parlare di garantismo con la dignità con la quale ne possono parlare i radicali. Perché tutti gli altri partiti, nessuno escluso, mi dispiace dirlo, ma è quello che penso a livello strettamente politico, hanno usato il garantismo a corrente alternata. a seconda di chi riguardava quella sentenza, quel procedimento, quella decisione. Ecco, quindi i soli con i quali io parlerei seriamente di questo argomento sono i radicali, perché ripeto, pur non essendo io radicale, riconosco loro una coerenza ed una onestà intellettuale sul punto che nessun altro in Italia, a mio modo di vedere, ha. Detto questo, se ho ben capito, verrebbero tolte le misure cautelari, o sarebbero limitate le misure cautelari, quantomeno sotto il profilo del pericolo di fuga e del pericolo di inquinamento probatorio, che sarebbero 2 su 3 delle esigenze cautelari che reggono ogni misura cautelare. Anche qua, a livello personale, mi può stare anche bene. Io non faccio il politico, faccio il giudice. Mi danno una legge, applico quella legge. Da tempo ho smesso di chiedermi se una legge, a mio modo di vedere, è giusta o no. C'è quella e la applico, punto. Detto questo, vorrei solo dire che la procedura penale è il punto di frizione tra una serie di tensioni che interessano molto l'opinione pubblica. Non è la procedura penale il codice civile o il codice di procedura civile. La procedura penale non si occupa, con tutto il rispetto, delle servitù di passaggio o dell'usucapione o di questioni condominiali. Si preoccupa di questioni criminali. Allora, se uno si prendesse la briga di andare a vedere le oscillazioni che ci sono state in termini di custodia cautelare, scoprirebbe di avere davanti una specie di pendolo, perché a seconda del periodo storico e del grado di insicurezza che si è cercato di far passare, e mi piace dire questo perché su dati ministeriali tendenzialmente i reati sono sempre gli stessi, se non addirittura tendenzialmente in diminuzione, ma il grado di insicurezza che si è cercato di fare passare è molto diverso a seconda di chi ha parlato, la popolazione naturalmente ha risposto. E tutto questo discorso per dire che se passasse questo quesito referendario, potremmo veramente, scherzando, fare una scommessa su quando, al primo fatto di sangue, magari commesso da persone destinate a fuggire, magari commesso da persone che potrebbero inquinare le prove, magari commesso da persone che non hanno qualcuno, come dire, che li tutela fino in fondo, quanto reggerebbe una norma che consentisse le limitazioni che vengono proposte. Perché, ripeto, la procedura penale è sensibilissima agli umori del paese, molto sensibile, e quindi il punto di equilibrio cambia da momento a momento. E mi dispiace dirlo, ma gli unici che rimarrebbero fedeli alla linea, ecco, lo dico così, ma certo non per, come dire, evocazione politica, ma perché rimarrebbero, sarebbero proprio i radicali. Cioè una quota veramente minima della popolazione italiana, ahimè, per fortuna, non lo so, ma questo è, solo loro ci sarebbero, solo loro, scusate, ma io la penso così. E allora anche qui io non lo so se sia una norma da cambiare così com'è, nel senso che va a toccare, ripeto, un tasto molto delicato, molto 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 delicato, perché un fatto di sangue in Italia tornerà a verificarsi, un fatto che sconvolgerà le coscienze purtroppo tornerà a verificarsi, tensioni sociali torneranno a verificarsi, e allora sarei veramente curioso di vedere come ci si atteggerebbe di fronte a questi eventi.
L'ultimo quesito riguarda l'abolizione del decreto Severino. Il referendum si propone di eliminare l'automatismo e di restituire ai giudici la facoltà di decidere di volta in volta se in caso di condanna occorre applicare o meno anche l'interdizione dai pubblici uffici.
Allora, anche qui, ecco, questo è un quesito che sinceramente mi è poco chiaro, sempre avendo davanti il foglio che mi è stato dato sui quesiti referendari, perché leggo più tutele per sindaci e amministratori. Sindaci e amministratori mi fanno pensare a cariche di natura amministrativa. Allora mi chiedo, ma vale solo per sindaci e amministratori o vale anche ad esempio per deputati e senatori? Quindi già prima c'è questo quesito nel quesito. Secondo, lo trovo abbastanza curioso che a una categoria come quella dei magistrati venga demandata in questo caso una valutazione che questa sì potrebbe, se finisse in mani ipoteticamente sbagliate, e purtroppo anche fra di noi ci possono essere persone accecate da una visione ideologica, non lo posso negare questo, spero di non esserlo io, ma non parlando a nome di alcuno, non mi sento neanche di garantire per alcuno. Ecco, affidare ad un magistrato una decisione del genere lo troverei incongruo. Ma voglio dire ancora un'altra cosa. Di nuovo, le sole persone che hanno portato avanti un discorso coerente in tema di riabilitazione e di importanza della riabilitazione delle persone e di cambiamento in meglio delle persone sono i radicali. Sono i radicali, le uniche persone che hanno pensato a chi finisce in carcere in Italia sono i radicali, non ce ne sono state altre. Il tema della questione carceraria, perché qui stiamo parlando di reati gravi, quindi di reati per i quali qualcuno può essere finito in prigione, non stiamo parlando di uno che, non lo so, ha fatto la pipì in mezzo alla strada, ecco, stiamo parlando di reati di un certo peso. Le uniche persone che a monte si sono preoccupate della sorte di questa persona sono stati i radicali, non sono stati i partiti cattolici, non sono stati i partiti della sinistra, non sono stati i partiti della destra, se non a seconda, di nuovo, a seconda di chi ci finiva impigliato. Quindi ipotizzare, diciamo in linea generale, che la persona scontata la pena e quindi in qualche modo pagato il conto con la giustizia sia una persona di nuovo meritevole di fiducia, è un discorso che tendenzialmente io posso accettare solamente dai radicali, perché la storia ci insegna che in tutti gli altri casi, in maniera incrociata, quella persona è stata stigmatizzata fino alla fine. Per cui è un quesito che mi lascia perplesso nella formulazione, che mi lascia perplesso nella struttura e che, di nuovo, ripeto, credo che possa essere portato avanti solo da pochissime persone, quali sono i radicali italiani.
Da questa chiacchierata si evince che è ovvio che il ruolo dell'informazione l'anno prossimo sarà fondamentale, perché solo attraverso un'informazione approfondita e non superficiale i cittadini potranno avere degli elementi di valutazione seria.
Il ruolo della comunicazione è sempre stato fondamentale e lo è sempre di più, perché al giorno d'oggi, disponendo ciascuno di noi con un semplice cellulare di internet, il problema non è avere una quantità di informazioni, ma avere un'informazione di qualità. Cioè avere un'informazione seria, un'informazione concreta, un'informazione di persona che a torto o a ragione si occupa di quella materia ed esprime la propria opinione il più possibile basata e documentabile. Per cui certamente io credo che una volta di più sia meritoria e meritevole l'opera del partito radicale che si propone di discutere di queste cose con persone che tendenzialmente, naturalmente secondo le proprie idee, hanno una certa esperienza e consapevolezza di quello di cui stanno parlando.
Allora, grazie al dottor Massimo Tomassini, giudice presso il Tribunale di Trieste.
Grazie a voi e di nuovo buonasera a tutti, arrivederci.